Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Parlare di Francesco Guccini è estremamente complicato. Guccini è stato un po' di tutto, e anche il contrario di tutto. Un'enorme mole di personaggio eclettico. Guccini poeta, Guccini musicista, Guccini scrittore, Guccini impegnato sul fronte politico, non si sa bene come e per quale formazione, un po' di tutto. Guccini, ufficiale dell'esercito italiano, Guccini che scrive La locomotiva, Guccini che è un ufficiale e quindi sarebbe molto probabilmente in caso di guerra stato reclutato come ufficiale dell'esercito, e quindi un Guccini anarchico nella locomotiva, anche in maniera partecipata, perché comunque la canzone sì si riferisce a un avvenimento reale, però Guccini lo fa, crea questa composizione diciamo in maniera complice, cioè si sente una complicità, un'ammirazione nei confronti di questo ferroviere anarchico che si lancia con il treno contro un treno di signori per fare la sua rivoluzione, e accettando di uccidere pur di mettere in evidenza, in risalto il suo credo, la sua fede politica. Guccini che poi si professa tra anarchico, comunista, socialista, libertario, liberale, non si capisce bene. Guccini che abbraccia Prodi, quindi si sente ancora appartenente a quest'ala comunista ormai svanita, stinta, sciacquata, che non è più nemmeno socialismo. E ora io non voglio entrare nei dettagli politici, anche nelle mie opinioni personali, però abbraccia Prodi perché comunque Prodi, secondo lui, appartiene ancora a quella formazione politica che lui sente in qualche modo sua, cioè il comunismo, un comunismo che non esiste più. Guccini nasce a Modena ed è un modenese autentico che parla modenese, parla con accento spiccatamente emiliano, il 14 giugno 1940. Guccini riceve una laurea honoris causa nel 2002 in scienze della formazione primaria dell'Università di Bologna. Guccini è colto. Guccini è colto, lo si sente, lo si avverte da tutte le sue composizioni. Non è che ne faccia sfoggio, però si capisce che non è uno sprovveduto, non è uno che orecchia così un po' qua, un po' là e mette insieme, imitando, scimmiottando qualcuno. Guccini che ha anche questa matrice, questa radice nell'esistenzialismo francese, Jacques Brel, diciamo un po' i francesi alla Prévert, che volevano in qualche modo mettere in evidenza una loro visione della vita, perché Guccini delle stanze è un Guccini, stanze di vita quotidiana, è un Guccini esistenzialista. Quindi Guccini, che cosa è Guccini? Non lo so. Non lo sapremo mai, probabilmente. Ora Guccini scrive, fa lo scrittore, ha deciso di dedicare questa parte della sua esistenza alla scrittura, forse leggendo ciò che di letterario, puramente letterario, perché comunque è letteratura anche quella che è nelle sue canzoni. Le sue canzoni sono delle vere e proprie composizioni poetiche. Comunque Guccini che toglie, diciamo, la suggestione musicale e che si mette solo a scrivere e che usa la parola scritta solo come veicolo di comunicazione, forse si chiarirà, o ci chiarirà un po' meglio la sua identità.
Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono sempre giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembrava il treno anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano. E l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite. La stessa forza della dinamite. La stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro i re ai tiranni scoppiava nella via. La bomba proletaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia. La fiaccola dell'anarchia. La fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione. Un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava che i velluti agli ori. Pensava al magro giorno della sua gente attorno. Pensava un treno pieno di signori. Pensava un treno pieno di signori. Pensava un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore. Dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua la macchina a vapore. La bomba sua la macchina a vapore. La bomba sua la macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva. La macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno. Con forza cieca di baleno. Con forza cieca di baleno. È un giorno come gli altri, ma forse con la rabbia in corpo. Pensò che avvi il modo di riparare a qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura. E prima di pensare a quello che stava a fare, il mostro divorava la pianura. Il mostro divorava la pianura. Il mostro divorava la pianura. Correva l'altro treno ignaro, quasi senza fretta. Nessuno immaginava di andare verso la vendetta. Alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno. Notizia d'emergenza, agite con urgenza. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato. contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno. E come, 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 come la locomotiva. E simili il vapore sembra quasi cosa viva. E sembra dire contali di curvi quel fischio che si sparge in aria. Fratello non temere, che corra il mio dovere, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria. E corre, 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 sempre più forte. E corre, 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 corre verso la morte. E niente ormai potrà tenere l'immensa forza distruttrice. Aspetta solo schianto e poi che giunga il lampo della grande consolatrice. Della grande consolatrice, della grande consolatrice. La storia ci racconta come finì la corsa. La macchina deviata lungo una linea morta. L'ultimo suo grido animale, la macchina urtò la piglia e lava, esplose contro il cielo, poi il fumo sparsi il velo, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava. A noi piace pensare ancora dietro al motore, mentre fa correr via la macchina a vapore. E che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia.
E che ci giunga ancora un giorno la notizia di una locomotiva come una cosa viva lanciata a bomba contro l'ingiustizia. Quindi c'è una partecipazione forte agli ideali di giustizia, di eguaglianza sociale, di abbattimento dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Sono tutte componenti di una ideologia di carattere socialista. Sono componenti di una ideologia, se vogliamo, anche di carattere anarchico, alle quali Guccini si riferisce in maniera assolutamente decisa e anche nel modo di interpretare questo pezzo. Questo è un live. Anche nel modo di interpretare questo pezzo Guccini ci mette l'anima, cioè si sente che ci crede veramente. Ricordiamo le prime composizioni di Guccini, quelle storiche, non perché questa sia una composizione recente, ma parlo di prime composizioni che furono largamente diffuse attraverso i complessi musicali Equipe 84, I Nomadi, Auschwitz, Dio è morto. Dio è morto suscitò un certo scandalo. Fu per un certo periodo censurata dalla radio italiana, ma poi il Vaticano riconobbe che il testo della canzone era in realtà si riferiva in realtà a una resurrezione, non a una morte. Il vero significato della canzone in realtà sta in questo. Il vero significato della canzone La locomotiva sta nell'incitamento a produrre una rivoluzione contro l'ingiustizia, una locomotiva come una cosa viva lanciata a bomba contro l'ingiustizia. Questo è il testo di Guccini. Ci piace questo Guccini, ci piace soprattutto questo aspetto di Guccini, non perché noi siamo, per carità, dei rivoluzionari, non esiste proprio. Ci piace perché questo impegno passionario è anche romantico, cioè questo modo di intendere la rivoluzione, la politica, la rivolta, appartengono al romanticismo, a un modo romantico di concepire la vita, la cultura, i rapporti umani, la politica in genere. E io non ho fatto altro che raccontare un po' così qua e là la vicenda umana di questo artista, considerando che tutti i più grandi artisti hanno avuto le loro contraddizioni all'interno di se stessi, perché la contraddizione è una componente sine qua non esisterebbe l'animo umano. Siamo tutti degli individui in realtà contraddittori, e quindi quando troviamo un artista che non sempre razzola nel terreno dove ha predicato in maniera coerente, si dice razzola bene, predica bene, razzola male, insomma, no? Ci piace evidenziare anche questi scostamenti. Ma d'altra parte dobbiamo considerare anche che Francesco Guccini è un uomo di successo. Francesco Guccini si rende conto che le sue canzoni, le sue composizioni, le sue opere vengono diffuse, vengono ascoltate, vendono molti dischi, vengono ascoltate da una grande massa di giovani, fanno in qualche maniera opinione e fanno in qualche maniera cultura. Quindi questo in qualche modo lo esalta il suo amor proprio. Vogliamo ascoltare un altro pezzo suo importante?
Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì, nel mio candido lettino, e ho sentito una voce che diceva Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad un tempo remoto. C'era un vecchio con la barba bianca, lui la sua barba ed il resto era vuoto. Voi capirete che in tale frangente quel vecchio solo lassù si annoiava. Si aggiunga questo che inspiegabilmente nessuno aveva la TV inventata. Beh, poco male, pensò il vecchio un giorno, a questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma in roba del genere, modesti a parte, ci so far da Dio. Dixi, ma poi toccò un filo scoperto, prese la scossa, ci fu un gran boato. Come TV non valeva un bel niente, ma l'universo era stato creato. Come son bravo che a tempo perso ti ho creato l'universo. Non mi sembra per niente male, sono davvero un tipo geniale. Dito Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, si lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che non sopporto, dice il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso portare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me a degunquel, dice, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi, vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli, metto sbatto all'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo una tragica caduta in mare. quando andò a sbattere sull'Himalaya, il colpo gli fece persino un po' male, fece crollare anche un gran continente, soltanto urtandolo un poco col piede, si consolò che non c'era ancora gente e che non gli era venuto poi bene. Ma quando il buio gli fece impressione, disse facendosi in viso un po' truce: diavol d'un angelo, avevi ragione, si chiami l'Enel, sia fatta la luce. Commutatori, trasformatori, fusitori elettrici, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore, film boreali, giorni e tramonti, fin tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta 6 mesi, come... E poi quei ragazzi, dico, mi schiamo, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, no, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi, vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in me. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua, ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace... Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo, mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, me, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Crespo pensoso gli parve un po' strano, ma scosse il capo che non fa non falla. Rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morsicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario, che non vorrei aver creato anche la rabbia. Già così, cos'è che non ho creato? Lo sapevo, l'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente che si impastisciamo lì. Uscia via. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio, 2 scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme e poi... Prese un po' di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono. Ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 dell'anno zero del paradiso.
Ecco l'ironia, questo grande senso del grottesco, dell'ironico, fa parte della personalità di Guccini. Lo abbiamo ascoltato nella locomotiva, in questa cadenza drammatica, se vogliamo, impegnata sul piano drammatico, e lo abbiamo ascoltato in questa genesi che è un recitativo, se vogliamo, quasi un recitativo teatrale, di carattere grottesco e di carattere ironico. Guccini abbraccia tutto, è tutto, e le sue contraddizioni stanno anche in questa ecletticità della sua natura e nella bizzarria del suo modo di essere artista. Se non fosse così, probabilmente Guccini non sarebbe Guccini. Quindi in Guccini dobbiamo accettare anche le sue contraddizioni umane.
Quanto tempo è passato da quel giorno d'autunno di un ottobre avanzato con il cielo già bruno, fra sessioni di esami, giorni persi in pigrizia, giovanili ciarpami, arrivò la notizia, ci prese come un pugno, ci gelò di sconforto, sapere a brutto grugno che Guevara era morto. In quel giorno d'ottobre, in terra boliviana, era tradito e perso Ernesto Che Guevara. Si offuscarono i libri, si rabbuiò la stanza, perché con lui era morta una nostra speranza. Erano gli anni fatati di miti cantati e di contestazioni, erano i giorni passati a discutere a tessere le belle illusioni. Che Guevara era morto, ognuno lo credeva, che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva. Che Guevara era morto, ma ognuno lo credeva, che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva. Passarono stagioni, ma continuammo ancora a mangiare illusioni e verità a ogni ora. Anni di ogni scoperta, anni senza rimpianti, forza compagni allerta, si deve andare avanti. E avanti andammo sempre con le nostre bandiere, intonandole tutte quelle nostre chimere. In un giorno d'ottobre, in terra boliviana, con 100 colpi è morto Ernesto Che Guevara. Il terzo mondo piange, ognuno adesso sa che Che Guevara è morto, mai più ritornerà. Ma qualcosa cambiava, finirono i giorni di quelle emozioni e rialzarono la testa i nemici di sempre contro le ribellioni. Che Guevara era morto e ognuno lo capiva, che un eroe si perdeva e qualcosa finiva. Che Guevara era morto e ognuno lo capiva, che un eroe si perdeva e qualcosa finiva. E qualcosa negli anni terminò per davvero, cozzando contro gli inganni del vivere giornaliero. I compagni di un giorno, o partiti o venduti, sembra si giri attorno a pochi sopravvissuti. Proprio per quest'ora io vorrei ascoltare una voce che ancora incominci a cantare. In un giorno d'ottobre, in terra boliviana, con 100 colpi è morto Ernesto Che Guevara. Il terzo mondo piange, ognuno adesso sa che Che Guevara è morto, forse non tornerà. Ma voi le azionali tremate, non sono finite le rivoluzioni, e voi a decine che usate parole diverse, le stesse prigioni. A qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il Che ritornerà. A qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il Che ritornerà.
Stagioni di Guccini è il 19° album e contiene questo brano stupendo dedicato a Ernesto Che Guevara. Che Guevara, rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino, nasce il 14 giugno 1928 e muore in Bolivia, naturalmente ucciso, il 9 ottobre 1967, insieme a Fidel Castro, sconfiggono il dittatore Battista che imperava a Cuba e compiono questa rivoluzione per la libertà. Poi Che Guevara, che era stato comunque insignito di una carica politica nel nuovo governo di Fidel Castro, preferisce continuare il suo ideale di combattente per la libertà. Un idealista, un uomo da ricordare come esempio di coerenza, di grande coerenza. Questo pezzo dedicato all'interno di questo album intitolato Stagioni, che contiene altri pezzi belli, ma insomma è incentrato su questo brano, dove Guccini ritorna in carica come nella locomotiva e mette dentro la sua passione di romantico, politico, rivoluzionario. C'è dentro il Guccini migliore, secondo me, perché secondo me la vera natura di Guccini, tutto sommato, al di là delle malinconie esistenzialiste, che sono peraltro stupendi pezzi che si riascoltano con un brivido, però il Guccini passionario, il Guccini della passione politica, comunque, che vuoi che sia anarchica, vuoi che sia comunista, socialista, o come possiamo definirla, come ci pare, è secondo me il Guccini che incide di più emozionalmente, che ci fa provare veramente questo scossone, questo brivido. Solo lui riesce a farlo, e solo lui è riuscito a farlo nonostante siano stati molti i cantautori, i cantanti poeti della sua epoca che ci abbiano provato, però con questa intensità, con questo smalto, con questa forza ci è riuscito soltanto lui a farci rabbrividire. C'è da aggiungere qualche cosa a questo mio commento. C'è da aggiungere che noi proviamo un'emozione, noi almeno quelli di una certa età, riascoltando questi brani, perché abbiamo vissuto quell'epoca. E Guccini ci trasmette, ci riporta il sapore, il profumo, gli odori, le sensazioni, i sentimenti di una giovinezza sconfitta. Mi dispiace doverlo dire, però purtroppo la storia fu che tutte le ideologie che si rifacevano alla lotta per combattere per una libertà ritrovata degli umili, degli oppressi, la sofferenza della gente povera, nella quale noi si credeva, erano gli anni del 68, insomma, Che Guevara viene ucciso nel 67, quindi quando noi si sfilava, si faceva i cortei nel 68, la sua immagine era sempre presente, era sempre d'esempio. Ecco, era questo il clima, era questa l'emozione, era questo che ci trascinavano i giovani dell'epoca, la speranza in un mondo migliore, in un futuro migliore, dove l'ingiustizia sarebbe stata in qualche maniera sconfitta o ridimensionata, e la giustizia sociale contro la sopraffazione, la dittatura, l'arroganza del potere politico. Mi riferisco anche al potere politico che in Italia in quegli anni comunque la faceva da padrone. Ecco, questo era il mondo di allora in cui si visse questa sconfitta, perché quella di Che Guevara fu una sconfitta, fu la sconfitta del bene contro il male. E Guccini ha ragione quando dice che si perdette in quel momento una speranza, la speranza che si potesse riscattare il bene contro lo strapotere del male. Però, come già afferma Guccini nella locomotiva, gli eroi sono sempre giovani e belli, cioè l'eroismo di chi combatte per le cause giuste, come fu per Cristo del resto, rimane e rimarrà ad esempio. E Che Guevara resta e resterà, me lo auguro almeno per sempre, ad esempio di chi voleva sconfiggere la sopraffazione e il male e ha sacrificato se stesso per questa causa.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruir su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista. Io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare. Io falso, io vero, io genio, io cretino. Io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un Pio, un Teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
E l'avvelenata in qualche maniera si mette a nudo, si confessa, ci racconta a se stesso. Cosa, che significa, altro significato può avere questo pezzo scritto dove lui accusa qualcuno di accusarlo di essere ambiguo politicamente, di non avere un'appartenenza precisa, di pasticciare, diciamo, un po' così tra varie ideologie? Lui smentisce comunque assolutamente il fatto di non essere un artista sincero, smentisce di fare canzoni per fare quattrini, anzi accusa tanti suoi colleghi di marciarci su questo mestiere, tanto per evitare di andare a fare un lavoro più faticoso. Si ritiene e si reputa un artista autentico e ha ragione. Quello che è una ideologia, l'ideologia purtroppo si sa nella vita è destinata a mutare percorso anche a causa dei cambiamenti, dei tempi che si susseguono, di tutta una serie di avvenimenti che trasformano la storia in continuazione e quindi obbligano l'intellettuale in qualche maniera a rincorrere se stesso per adeguarsi a un pensiero che sia ancora attuale. Non ho trovato, sinceramente devo dire, degli scritti di Puccini. So che ha pubblicato dei libri, li cercherò. Volevo leggervi un brano, ma non lo trovo. E quindi io penso che la cosa migliore da fare a questo punto sia lasciare ogni tipo di commento alle sue parole.
Lo sento da oltre il muro che ogni suono fa passare l'odore quasi povero di roba da mangiare. Lo vedo nella luce che anch'io mi ricordo bene, di lampadina fioca, quella da 30 candele, fra mobili che non hanno mai visto altri splendori, giornali vecchi ed angoli di polvere e di odori, fra i suoni usati e strani dei suoi riti quotidiani, mangiare, sgomberare, poi lavare piatti e mani. Lo sento quando torno stanco e tardi alla mattina, aprire la persiana, tirare la tendina, e mentre sto fumando ancora un'altra sigaretta, andar piano in pantofole verso il giorno che lo aspetta. e poi lo incontro ancora quando viene l'ora mia. Mi dà un piacere assurdo la sua antica cortesia. Buongiorno professore, come sta la sua signora? E i gatti e questo tempo che non si rimette ancora. Mi dice 100 volte fra la rete dei giardini di una sua gatta morta, di una lite coi vicini. E mi racconta piano, col suo tono un po' sommesso, di quando lui e Bologna erano più giovani di adesso. Io ascolto, i miei pensieri corron dietro alla sua vita, a tutti i volti visti dalla lampadina antica, a quell'odore solito di polvere e di muffa, a tutte le minestre riscaldate sulla stufa, a quel tic tac di sveglia che enfatizza ogni secondo, a come da quel posto si può mai vedere il mondo, a un'esistenza andata in tanti giorni uguali e duri, a come anche la storia sia passata fra quei muri. Io ascolto e non capisco, e tutto attorno mi stupisce, la vita come è fatta e come uno la gestisce, e i mille modi e i tempi, poi le possibilità, le scelte, i cambiamenti, il fato, le necessità. E ancora mi domando se sia stato mai felice, se un dubbio l'ebbe mai, se solo oggi si assopisce, se un dubbio l'abbia avuto poche volte oppure spesso, se è stato sufficiente sopravvivere a se stesso. Ma poi mi accorgo che probabilmente è solo un tarlo di uno che ha tanto tempo ed anche il lusso di sprecarlo. Non posso non so dir per niente se peggiore sia, a conti fatti la sua solitudine o la mia. Diremo forse un giorno, ma se stava così bene, avrà il marmo con l'angelo che spezza le catene, quei soldi risparmiati, un po' perché non si sa mai, un po' per abitudine e son sempre pronti guai. Vedremo visi nuovi, voci dai sorrisi spenti, piacere mio son lieto, eravate suoi parenti, e a poco andrà via dalla nostra mente piena. Soltanto un'impressione che ricorderemo appena. La ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e 7 Up.
Siamo arrivati in chiusura, cari amici ascoltatori. Sandro Alba vi saluta, vi lascia sulle note di Autogrill, una delle canzoni esistenzialiste più belle di Francesco Guccini, ma ce ne sono tantissime, non si finirebbe mai, però purtroppo il tempo è tiranno. Alla prossima, al prossimo incontro, un caro saluto da Sandro Alba.
Bella d'una sua bellezza acerba, bionda senza averne l'aria, quasi triste come i fiori e l'erba di scarpata ferroviaria. Il silenzio era scalfito solo dalle mie chimere, che tracciavo con un dito dentro i cerchi del bicchiere. Passò il sole all'orizzonte, colorava la vetrina e stampava lampi e impronte sulla pompa da benzina. Lei specchiò la soda fountain, quel suo viso da bambina, ed io sentivo un'infelicità vicina. Vergognandomi ma solo un poco appena, misi un disco nel jukebox,
per sentirmi quasi in una scena di un film vecchio della Fox, ma per non gettarle in faccia qualche inutile cliché, picchiettavo un indù in latta di una scatola di tè. Ma nel gioco avrei dovuto dirle: senti, senti, io ti vorrei parlare. Poi, prendendo la sua mano sopra il banco, non so come cominciare. Non la vedi, non la tocchi, oggi la malinconia. Non lasciamo che trabocchi, vieni, andiamo, andiamo via. Terminò in un cigolio il mio disco d'atmosfera, si sentì uno sgocciolio in quell'aria al neon che pesa, sovrastò l'acciottolio quella mia frase sospesa. Ed io, ma poi arrivò una coppia di sorpresa. E in un attimo, ma come accade spesso, cambio il volto d'ogni cosa, cancellarono di colpo ogni riflesso, le tendine in nylon rosa. Mi chiamò la strada bianca, quante chiesi e la pagai, e lasciai un nickel di mancia, presi il resto e me ne andai.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.